benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato nel mio, non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
Allora, benvenuti a Full Gas, questa è la puntata numero 34. Benvenuti, puntata numero 34. Io sono Fabrizio Monaco, come sempre qui accanto a me c'è
Paolo Semmi. Ciao a tutti.
Buon ben trovati a tutti, buonasera anche a chi ci sta seguendo in diretta sui vari canali Facebook, Twitch, Twitter. Siamo in diretta un po' dappertutto.
Esattamente, veramente dappertutto.
Grossa novità. Facciamo questo esperimento, vediamo come va. Prima di iniziare vi ricordo che questo podcast è distribuito su Spreaker, su Spotify, su iTunes, su Amazon Music e su tutte le maggiori piattaforme di podcast in circolazione. Vi ricordo anche che c'è un sito associato a questo podcast, fullgas.cloud, dove trovate non solo quello che diciamo qui sul podcast, ma tutte le notizie riguardo Formula 1 e motorsport in generale, perché come diciamo sempre a noi piace tutto ciò,
quello che ha un motore,
un motore,
quattro ruote
e possibilmente un volante, un telaio, no? Ci raggiungiamo
quel tanto che ci regge.
Sì. E di argomenti da trattare ce ne sono parecchi, perché iniziamo parlando subito del Gran Premio di Baku dell'Azerbaigian, che c'è stato lo scorso fine settimana, che è stato, diciamoci la verità, noioso per il 98% della sua durata, abbastanza noioso, tranne qualche sprazzo così di felicità che ci ha regalato. E poi è successo un po' di tutto con il problema di Max Verstappen,
ha dato un forfè molto particolare,
inaspettato, un po' particolare, e con la ripartenza, e alla ripartenza con soli due giri da percorrere, si è visto veramente di tutto. Ho ricevuto qualche commento di qualche amico che mi ha detto: ma perché non lo fanno sempre così? Diciamo gran premi tutti di due giri. Tutti i gran premi di due giri, in modo
tanto
tale che no,
da due giri.
Esatto. Che succede quello che succede. Però ne sono successe di cose in realtà, di messaggi tanto, che la Formula 1 ci sta inviando, più o meno positivi, più o meno legati allo spettacolo ce ne sono, no? Io comincerei a parlare di Mercedes.
Sì.
Perché la domanda che ci facciamo un po' tutti è: che sta succedendo in Mercedes?
Sì, 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 sì.
E Hamilton che fa errori che prima non faceva, adesso anche il discorso con il Brake Magic, che lo ricordo brevemente, è sostanzialmente quel dispositivo che serve per andare a scaldare i freni in maniera appropriata, soprattutto quando c'è una safety car, perché la safety car comporta che le Formula 1, andando a velocità ridotta, si freddano le gomme, si freddano i freni, e poi la partenza può succedere un bel problema, perché se le gomme e i freni sono freddi, la macchina non gira.
E i freni al carbonio freddi non sono freni.
Esatto, e i freni non frenano. Quindi il freno non frena, la gomma non gomma, la macchina non macchina, e il problema diventa poi del pilota. E quindi c'è questo dispositivo che sostanzialmente cosa fa? Sfrutta un bilanciamento della frenata tutto sull'anteriore, sfruttando poi la parte ibrida del motore per scaldare i freni dietro. Quindi la Mercedes ha la sua versione, credo che un po' tutte i team di Formula 1 ce l'abbiano. Però insomma, che è successo? Che alla ripartenza Hamilton era convinto di averlo levato, invece non l'ha levato o l'ha inserito per sbaglio. Fatto sta che è andato lungo alla prima curva, proprio perché non ha appena toccato il freno ha bloccato
e non ha bloccato
e quindi non ha fatto la curva. Si sono visti dei meme interessantissimi un po' dappertutto, sia su Facebook che su Twitter, molto divertenti, un po' meno per Hamilton, un un po' più per forse per il campionato.
Sì.
Anche se la Red Bull sta prendendo il largo sulla Mercedes.
Sì, decisamente ha avuto un miglioramento che non è un miglioramento dei soliti.
Sì.
È un miglioramento molto, molto, molto maggiore rispetto a quello che ci si aspettava probabilmente.
Sì.
Anche se in parte forse dettato anche dal fatto che la Mercedes, appunto come dicevamo prima, in Mercedes sta succedendo qualcosa.
Più di qualcosa, nel senso che sbagliano il setup, o meglio, non diciamo sbagliano, non azzeccano più il setup così facilmente come prima.
Ai
box qualche problemino c'è. Hamilton ha già fatto due grossi errori, uno a Imola e uno qui a Baku, cosa che non, raramente li abbiamo visto fare in passato, quindi sta cambiando un po' la direzione del vento. Che sia l'anno buono per Verstappen questo?
Forse potrebbe esserlo, perché tra l'altro il ragazzo è molto determinato quest'anno, quindi lo stiamo vedendo che ogni volta che magari si trova più indietro della pole position, questa gara non serve, questa gara non va.
Sì, anche se lui ho visto che in quanto a dichiarazioni fuori luogo non è secondo a nessuno.
A nessuno, assolutamente.
Quando dopo le qualifiche ha detto qualifica stupida.
Sì, sì, sì.
E stupida perché?
Qualifica che fa schifo, addirittura, una cosa del genere. Sì, sì.
Io capisco che i piloti sono lì in piena adrenalina, loro unico scopo è arrivare lì davanti, però insomma sei in Formula
1. C'è un limite.
Abbiamo ripreso Mazepin per molto meno.
Ecco.
Anche se Mazepin è diventato uno sport olimpico ormai riprendere Mazepin.
Sì, 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 sì.
E Mazepin che anche questa volta insomma si è preso insulti a destra e a manca,
ha dato
non
il
ci
suo,
fossero domani. Sì, che dire delle Ferrari?
Un bicchiere mezzo vuoto e un bicchiere mezzo pieno, diciamo, uno per ogni pilota.
Sì, sì.
Perché comunque il mezzo pieno di Leclerc è stata la pole position. Il mezzo vuoto di Sainz è il disorientamento che secondo me ha avuto Sainz durante tutto il weekend, perché comunque non ha brillato in qualifica, in gara è stato un po' opaco, un po' invisibile, diciamo, non ha dato molto. E quindi è tutto un po' da rivedere di nuovo. Certo, non che ci si aspettasse più di tanto, però insomma.
Non era questa
le
la
premesse
pista. Beh, oddio, però
le premesse c'erano,
le premesse c'erano, soprattutto dopo la pole di Leclerc.
Sì.
No, uno magari qualche aspettativa se la crea.
Sì, sì, sì,
però insomma lui aveva da subito detto: ragazzi, qui sarà difficile mantenere la posizione. mi passeranno un po' tutti. In effetti così è stato.
Sì.
Manca ancora qualche cavalluccio a questo motore,
direi una decina buona, se non una ventina.
Sì, però
ma non è solo quello, probabilmente non è solo quello.
Ma io continuo a sostenere che questo discorso di puntare sul 2022, spero che paghi, perché
potrebbe funzionare, ma è molto rischioso.
È molto rischioso, sì.
Sì.
Allora, gli ospiti di oggi, avremo un grandissimo ritorno qui a Full Gas, e sto parlando di Umberto Zappelloni, giornalista che non ha bisogno certo di presentazioni. È stato intervistato da Carolina Tedeschi, che tra l'altro ha fatto il suo esordio a Sky
grande,
domenica in Reis Anatomy. Umberto Zappelloni, tra l'altro, è uno dei volti di Reis Anatomy, quindi abbiamo due esponenti di Reis Anatomy oggi. Qui a Full Gas. E dopodiché sempre Carolina ci darà il suo punto di vista su quanto è successo a Baku, e un po' il riepilogo di diciamo, punti problematici e punti meno problematici, per ogni scuderia. E dopodiché Paolo, in chiusura di podcast.
Questa puntata, ricordiamo il più grande, non tanto per il numero di vittorie, quanto per il fatto che ha conquistato la massima cima sia nel moto mondiale sia nella Formula 1. Parliamo di John Surtees.
Non è da chiunque.
No, è l'unico.
Vincere in Formula 1, poi scusate, scendo un attimo, salgo su una moto e vinco una gara, ma il mondiale anche là.
No, tra l'altro, 7 mondiali in motociclismo e comunque un mondiale in Formula 1 che lui stesso poi ha detto sarebbero potuti essere di più.
Vabbè, insomma, uno a un certo punto si deve pure accontentare. No, i piloti non si accontentano mai.
Mai.
Vabbè, quello è il loro lavoro, è giusto che sia così. Quindi programma ricco anche oggi. Tra l'altro, questo fine settimana non c'è la Formula 1, ma c'è il WEC, sì, in quel di Portimão. Una 8 ore di endurance, come sempre ci saranno degli amici di Full Gas, penso a Francesco Castellacci, penso a Jimmy Bruni, Matteo Cressoni, un po' di piloti che sono
veramente
sono stati
una
ospiti
selezione.
Qui Roberto Lacorte,
grande.
Tutti i piloti che sono stati ospiti qui da noi e che se le daranno di santa ragione in pista questo weekend a Portimão. Tra
li
l'altro
vedremo volentieri.
Sì, sì, io vi consiglio di guardare la gara, perché ragazzi, dura sì 8 ore, ma vi posso assicurare che si danno sportellate in pista ad ogni giro.
Bene.
Poi le differenti categorie, dall'hypercar, l'LMP2, la GTE, fa in modo che le macchine, viaggiando a velocità diverse, con tempi sul giro nettamente differenti tra una categoria e l'altra, c'è il problema dei doppiaggi, che non è banale,
assolutamente,
soprattutto in una pista come Portimão, che ci sono saliscendi, curve cieche, da gestire, soprattutto il come viene effettuato un doppiaggio, che per chi sta davanti e guida la gara, doppiare una macchina che va più lenta è un pericolo.
Diventa un pericolo,
non tanto pericolo per il pilota, ma pericolo di uscire di pista e compromettere la gara. Quindi ad ogni giro, per 8 ore, questi piloti sono stressati mentalmente e fisicamente per poter poi raggiungere la vittoria. E quindi io vi consiglio di guardare il WEC. Allora, abbiamo tanti argomenti di cui discutere, tante voci da sentire. Io direi di iniziare con andarci a sentire l'intervista che Carolina ha fatto a Umberto Zappelloni, parlando ovviamente di Formula 1 e del Gran Premio di Baku, Gran Premio dell'Azerbaigian, e poi ci ritroviamo qui per i commenti.
A dopo.
A tra poco.
Oggi abbiamo un ospite super speciale, sto appunto parlando di Umberto Zappelloni, giornalista, vice direttore della Gazzetta dello Sport, inviato sulla Formula 1 per il giornale, responsabile della redazione Sport e Motori del Corriere della Sera, volto di Race Anatomy, e autore di diversi libri inerenti al mondo della Formula 1, quindi è un nome molto iper, super conosciuto e apprezzato. Ciao Umberto, e innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao a tutti, buona serata a tutti.
Allora Umberto, io in merito ovviamente a questo Gran Premio che c'è stato in Azerbaigian a Baku, ricco di tanti avvenimenti, abbiamo scalato un po' una sorta di scaletta, e voglio iniziare a partire un po' con l'argomento ovviamente della Mercedes, perché il colpo d'occhio è relativo ovviamente a loro, che per il secondo weekend dietro fila non riescono un po' a concretizzare come dovrebbero. Hanno avuto alcuni problemi di setup, Bottas dietro molto anonimo e Hamilton che fa errori. Allora io ti voglio chiedere, c'è qualcosa che non sta funzionando, se pensiamo anche alla bagarre completamente aperta che c'è con la Red Bull attualmente nel campionato?
Sicuramente qualcosa non sta funzionando nella Mercedes. Diciamo che ce ne eravamo accorti nella pre-stagione ancora, quando la Mercedes sembrava molto attardata. Poi nei primi Gran Premi dell'anno, forse anche delle magie di Hamilton, e qualche errore della Red Bull aveva nascosto un po' i problemi della Mercedes di quest'anno, problemi che stanno emergendo, sono emersi moltissimo su queste ultime due piste, innescando anche il nervosismo di Toto Wolff, perché io non ricordo in tempi recenti un team manager che va a dare del pallone gonfiato a un suo avversario perché si sta discutendo appunto sulle ali mobili, come Toto Wolff ha fatto con Chris Horner nei giorni scorsi. Quindi credo che per la Mercedes sia il momento più delicato di questa era ibrida, perché anche quando negli anni in cui la Ferrari è stata vicina con Vettel non si era mai arrivati ad un duello così acceso, e soprattutto c'era il tempo per recuperare e c'erano i fondi per recuperare. Oggi la Mercedes fa i conti con una macchina che avrebbe bisogno di un grande investimento di tempo e anche di denari, ma anche con un budget cap che va controllato. Per cui è forse il momento più difficile dell'era Mercedes nell'epoca ibrida.
E invece è una situazione un po' diversa quella della Ferrari, perché la Ferrari, indipendentemente da, arriva da un 2020 molto complicato, quindi degli step importanti sono stati fatti, poi vedremo nel 2022. Però abbiamo avuto innanzitutto due pole di Leclerc, forse Monte Carlo, anzi possiamo dire quasi tutti e due forse un pochino inaspettate. Però abbiamo visto che sul giro secco è una Ferrari molto competitiva, però poi in gara non riesce ad avere quel passo per stare là davanti. Quindi io voglio chiedere, in corso d'opera, perché ovviamente siamo ancora all'inizio di questa stagione, dove può andare a lavorare? Cioè in che ambito si può recuperare questo gap per la Ferrari, secondo te, Umberto?
Non è semplicissimo, perché così come per la Mercedes anche la Ferrari deve avere a che fare con un budget cap e soprattutto sull'attenzione che presto si sposterà sul progetto della prossima stagione, il progetto che rivoluzionerà la Formula 1 e sul quale da Maranello ci hanno detto di puntare molto. Loro ci hanno sempre raccontato da Binotto in giù che l'anno della svolta sarebbe stato il prossimo e non questo, quello quindi con le nuove regole, per cui l'augurio è che ci si concentri veramente per fare qualcosa di vincente l'anno prossimo e quest'anno si cerchi di ottenere il massimo da questa vettura, che comunque è sicuramente un grandissimo passo avanti rispetto allo scorso anno. Ha permesso a Charles di fare due pole position, cosa che sinceramente non ci aspettavamo, anche se un po' di acquolina in bocca dopo aver visto i tempi di Charles nell'ultima frazione di Barcellona ci è avvenuta, soprattutto conoscendo la sua abilità nei circuiti cittadini, però non si aspettava una pole così importante a Monte Carlo e soprattutto non ce l'aspettavamo qui a Baku. Charles bravissimo sul giro secco, credo che sia la sua qualità migliore. In gara ieri credo che la Ferrari abbia raccolto meno di quello che valeva, perché secondo me un piccolo errore di strategia ai box che ha permesso a Gasly di passare Leclerc, e poi un Leclerc un po' indeciso nella due ripartenze. Nella prima ripartenza si è fatto superare da Vettel dopo la safety car, e alla ripartenza negli ultimi due giri, ecco, forse ha sbagliato il tempo dell'attacco a Gasly, non concependo che il contrattacco sarebbe potuto scattare prima di arrivare alla curva. Quindi qualche piccolo errorino da parte dei piloti in gara c'è stato, e il podio forse è sfumato anche per quello e non soltanto per l'inferiorità della Ferrari.
Esatto, sì, soprattutto in un'occasione che è stato il Gran Premio di Baku, con tantissime variabili potevano forse cogliere leggermente di più. E appunto, rimanendo nel tema rosso, quello di Maranello, se andiamo a dare uno sguardo all'organizzazione interna della Ferrari, ci sono state delle promozioni di ruolo con l'obiettivo, ovviamente, anche con il cambio di regolamenti del 2022, comunque nell'ottica futuro. Io butto lì, ad esempio, la promozione che è stata fatta a Rueda, direttore sportivo, forse Non vuole mica mascherare un ruolo che prima nel 2020 non è riuscito a ricoprire a pieno, se andiamo a dare uno sguardo alla vecchia stagione?
Ma diciamo che avevamo, io e molti altri miei colleghi avevamo criticato molto spesso il fatto che Binotto fosse stato lasciato troppo solo, un uomo solo con 3-4 incarichi tutti sulle sue spalle. Questa ridistribuzione dei compiti credo che sia fondamentale in un team di Formula 1, perché non c'era squadra in cui il team principal faceva anche 3-4 altri ruoli. Quindi che finalmente si sia, questo devo dirvi che è da febbraio che se ne parla di questa riorganizzazione, cioè c'è stato un nuovo step con la promozione di un nuovo stratega e con la retrocessione, tra virgolette, fuori dal muretto per mancanza di posti fisici di Mattia Binotto, che poi dall'Austria in poi comincerà a saltare qualche gara appunto per dedicarsi allo sviluppo della prossima vettura. Io credo che era ora che la Ferrari rivedesse un po' l'organizzazione, che era troppo concentrata su Binotto, e purtroppo oggi la Formula 1 non può più essere un one man show come ai tempi dell'indimenticabile Mauro Forghieri. Oggi la Formula 1 ha bisogno di tante competenze, di tante eccellenze che lavorino come un'orchestra.
E se invece pensiamo alla grande incognita di questo Gran Premio, che forse sono state le gomme, se diamo uno sguardo a quello che è successo a Lance Stroll e a Max Verstappen, riguardo appunto il problema gomme della Pirelli, dovuto a detriti, dovuto forse a una gomma che è da rivedere, forse un utilizzo eccessivo dello pneumatico che poi ha ceduto, cosa pensi riguardo a questa cosa che è successa?
Ma io credo che l'ipotesi dei triti sia forse la più percorribile, la più credibile, perché non l'allarme sarebbe scattato da quello che ci dicevano i tecnici Pirelli attorno al 40° giro, e sia Stroll che Verstappen erano abbondantemente al di sotto di quel limite. Soprattutto non era la gomma più sottoposta a stress sulla pista di Baku, quella che è esplosa loro due, quindi è molto probabile che su quel rettilineo abbiano trovato dei detriti. Tra l'altro hanno raccontato di aver trovato un taglio anche in una delle gomme di Hamilton. Quindi sicuramente è stato un problema dovuto anche a quello.
E invece se parliamo soprattutto di Sebastian Vettel, l'abbiamo rivisto sul podio in una gara, ripeto, un po' pazza. Io voglio chiedere se è davvero merito suo, nel senso che l'Aston aveva un buon passo, lui diciamo che sta facendo degli step importanti nella comprensione della sua monoposto, o è stato tra virgolette un po' facilitato da tutte quelle dinamiche che però ha saputo sfruttare?
Sicuramente ha sfruttato l'occasione, ha avuto delle porte che si sono spalancate davanti, però lui è stato molto bravo alla ripartenza, a infilare Leclerc, è stato molto bravo a conservare poi la sua posizione nel finale, è stato una prestazione alla vecchio Vettel, con una gran voglia di ottenere il massimo dalla sua vettura. L'anno scorso per tutto l'anno abbiamo avuto a che fare con un Vettel che sembrava svogliato, forse non sentiva sua la monoposto. Qui sta evidentemente cominciando a sentire un po' sua la monoposto, e il confronto con Stroll non è assolutamente scontato, e un po' evidentemente lo sta stimolando, perché non era così scontato il fatto che Stroll potesse dar fastidio a un quattro volte campione del mondo. Invece sul giro secco Stroll spesso riesce a stargli davanti, insomma è un avversario più difficile di quello che forse lo stesso Seb si immaginava. Comunque io sono personalmente contento di averlo rivisto sul podio, perché Vettel si è sempre comportato molto bene, si è sempre comportato come un signore delle corse. Io devo dirti, l'avrei riconfermato un Vettel diverso da quello dell'anno scorso, per far crescere ancora di più Leclerc di fianco a lui, con la sua esperienza ha allenato tanto. Poi quest'anno Sainz sta andando bene, anche se ieri è sbagliato, quindi la scelta di Binotto è sicuramente in prospettiva un'ottima scelta, però Seb sta dimostrando di aver fatto bene a trovare un'altra scuderia e a lanciarsi in una nuova sfida.
Infatti vedremo se sarà un feeling ritrovato soltanto nei cittadini o se riuscirà a mantenere questo slancio positivo anche durante tutta la stagione. E un ottimo lavoro è stato fatto anche da Pierre Gasly, che è in un'ottima forma, il cavallo di punta del suo team, che è l'Alfa Tauri. E qua, se si parla di Gasly, si dividono sempre un po' le acque, nel senso è pronto, è solido per eventualmente un top team / ritorno in Red Bull di fianco a Max Verstappen, o invece è un pilota che, come abbiamo visto, diciamo che nelle situazioni dove c'è una pressione un po' minore, come ad esempio può essere in Alfa Tauri, lui riesce a dare il meglio di sé ed estrapolare il massimo dalla macchina. Come lo vedi?
Questa è una domanda che soltanto un passaggio alla Red Bull potrebbe dare, a cui soltanto un passaggio alla Red Bull potrebbe dare una risposta. Perché Gasly credo sia molto maturato dalla sua prima esperienza in Red Bull. Però una cosa è fare il caposquadra all'Alfa Tauri, a cui non viene chiesto di vincere a tutti i costi. E una cosa è dover andare a fare il vice di Verstappen, perché in Red Bull sappiamo che l'altro pilota è il vice di Verstappen, non c'è dubbio. E doversi confrontare con uno di quelli che oggi è sicuramente tra i più veloci in pista, cosa che può essere per la fiducia di un pilota non semplicissimo da sopportare. Io credo che lui sia molto migliorato, il fatto di essere arrivato qualche volta sul podio, di aver vinto una gara, gli abbia tolto un po' un peso da addosso, e quindi che potrebbe essere un'ottima spalla per Verstappen, così come lo sta facendo Perez, che nelle ultime due gare è tornato a essere il Perez perché si è meritato questo posto in Red Bull. Ecco, io non credo che Albon ieri avrebbe vinto la gara, Perez ieri la gara l'ha vinta.
Sì, sono completamente d'accordo, pienamente. Credo che Perez sia stata la scelta migliore. Se andiamo a guardare anche la stagione del 2020, non poteva non avere un sedile nell'eventualità nel 2021. E un'altra lotta aperta per il terzo posto, in questo caso nel campionato costruttori, è tra la McLaren e la Ferrari. Allora io mi chiedo, che possibilità ha la rossa? Innanzitutto, sappiamo che è passata davanti per qualche punticello e poi il campionato è comunque molto aperto. Che possibilità abbiamo se guardiamo la nostra macchina e ai tracciati che ci saranno ancora e soprattutto alla line-up e ai secondi piloti, mi riferisco tra virgolette a Sainz e a Daniel Ricciardo, che sono ancora in quella fase di apprendimento della macchina?
Ah, il sorpasso c'è stato, un sorpasso che forse... più leggero di quello che pensava e sperava la Ferrari, con due piste come Monte Carlo e come Baku. Soprattutto a Monte Carlo la Ferrari sperava di portare a casa un distacco più importante nei confronti della McLaren. Arriveranno dei circuiti in cui la McLaren tornerà ad essere più vicina alla Ferrari e più pericolosa sicuramente, però l'obiettivo è quello e io credo che la lotta sarà una lotta molto interessante tra Ferrari e McLaren nelle prossime gare, quando si tornerà sui circuiti veri. Norris è sicuramente a livello di Charles. Anche ieri, pur avendo sbagliato inspiegabilmente, perché se vedi una bandiera rossa non capisco perché tu non debba rientrare in qualifica perdendo 3 posizioni, dopo essere partito molto male, aver perso molte posizioni nei primi giri, poi comunque ha recuperato ed era chiuso subito dietro a Leclerc. Ecco, invece il secondo pilota, Ricciardo, mi sta un po' deludendo. Io mi aspettavo un Ricciardo più competitivo, pronti via sulla McLaren, anche perché è abituato a correre a certi livelli, avrebbe dovuto sentire molto meno di Sainz il passaggio alla McLaren, che invece sta faticando molto. Credo che la botta di sabato in qualifica, anche dal punto di vista dell'orgoglio, sia stata molto pesante, perché lui andava a Baku, vista dove aveva vinto, cercando il grande risultato. Invece è stato costretto sempre ad inseguire, è arrivato a zona punti, è vero, ma non abbiamo ancora visto il Ricciardo, che per un certo periodo era stato l'unico a impensierire un po' Verstappen alla Red Bull. Sainz da parte sua sta facendo invece un buon apprendistato in Ferrari. Sbaglia un po' troppo, perché anche ieri lui è sempre stato, ai tempi della McLaren e anche nelle sue esperienze precedenti, molto concreto in gara. Era un pilota che otteneva sempre una posizione in più rispetto a quella da cui era partita, in cui riusciva a portare la macchina un po' oltre quello che era il valore reale della macchina. Ecco, ieri ha fatto quell'errorino subito dopo il cambio gomme, con quel lungo per colpa delle gomme fredde, che mi ha lasciato un po' perplesso, perché non me l'aspettavo sinceramente. Però in qualifica si sta comportando forse meglio di quello che ci si aspettava, perché spesso è molto vicino a Charles. Direi che è giusto dargli un po' di pazienza, però ecco, dovrebbe ridurre il numero degli errori in gara.
Vero, sta sbagliando un pochettino troppo. Vedremo se sarà soltanto relativa a una questione di apprendimento o se sarà un fattore che dovrà migliorare nel suo curriculum di skills. E come ultima domanda volevo chiederti un altro fattore sicuramente che ha fatto molto discutere negli ultimi mesi nell'ambito della Formula 1, e sto parlando delle gare sprint. Perché se in un certo momento durante la gara ci siamo un po' tutti chiesti perché Michael Masi avesse deciso di fermare 10 minuti di stop, bandiera rossa, e si riparte poi da capo per 2 giri, però in realtà quella ripartenza ha regalato delle emozioni e soprattutto alcuni piloti, Alonso se non sbaglio ha recuperato 4 posizioni, quindi è davvero, ha colto un'occasione ghiottissima, poi abbiamo visto Hamilton, quindi ci sono ribaltate un po' tutte le carte. Ecco, col senno del poi, queste gare sprint non sono davvero un'occasione tanto sperata da parte della FIA di creare quello spettacolo finale che possa un po' cogliere anche lo spettatore da casa in sorpresa, sia per il 2021 ma anche per il futuro?
Allora, io devo dire che ieri gli ultimi 2 giri sono stati più divertenti dei primi 47 della gara, dove era successo veramente poco. È successo più in quegli ultimi 2 giri che in quasi tutto il Gran Premio prima dell'incidente di Max, ovviamente. Però io non sono contrario alla gara sprint se non mi va a togliere valore alla pole position, perché secondo me la pole position in giro secco è qualcosa che dà anche allo spettatore veramente un po' di adrenalina. Insomma, io sarei addirittura per tornare alle gomme da qualifica come si faceva un tempo, a macchine che poi, su cui tu possa intervenire dopo la qualifica, quindi ha degli assetti appositi per cercare veramente il giro più veloce in pista. Ecco, se si riuscirà con la gara sprint del sabato a non togliere importanza alla qualifica che diventerà il venerdì, allora proviamoci. Poi credo che sia molto sensata l'idea della Formula 1 di quest'anno di provare in tre gran premi questa novità invece che imporla per tutta la stagione. Proviamo, vediamo che effetto fa, vediamo che cosa avremo da quelle gare che non sono di due giri ma saranno di 100 km e poi si giudicherà la cosa. Ecco, però non vorrei che questo andasse ad annullare quello che ha il fascino della gara per la pole position di quell'ora di qualifica che comunque mi sembra che con questa nuova formula comunque funzioni. Quando tu hai 10 piloti che si giocano per la pole nelle ultime con due run a testa, diventa qualcosa di interessante. Forse proporrei un correttivo, perché per due volte adesso abbiamo visto le qualifiche interrotte per due incidenti. Perché in casi come quello di Monte Carlo o come quello di Baku non dare la possibilità a chi non aveva completato il suo secondo giro di avere un set supplementare di gomme e di completare il loro giro, in modo che tutti possano avere veramente due slot a loro disposizione, visto che questo è qualcosa di molto molto spettacolare nella Formula 1 di oggi.
Sì, vero, e anche poi si era pensato nell'inserire un po' la regola che troviamo anche nell'indicare di togliere il giro al pilota che nel caso in cui insomma bada muro, bandiera gialla, bandiera rossa, però sì, sarebbe davvero quella forse
quello soltanto se tu sei sicuro che l'abbia fatto apposta, come capito ai tempi di Schumacher. Se no, in questi due casi ovviamente è impossibile pensare che Charles abbia fatto apposta a Monte Carlo e che poi Tsunoda l'abbia fatto apposta a Baku l'altro giorno. Sono due errori che ci stanno quando su circuiti così forti. Però finalmente sono due gran premi che non abbiamo parlato di track limits, e questo già
è vero, esatto,
qualcosa di positivo.
È vero, ma io non sono una pilota, quindi magari faccio una domanda fuori luogo, però mi viene spontanea e poi è l'ultimissima, prometto. Rispetto appunto a quello che è successo in qualifica a Monte Carlo e a Baku, si sono lamentati Verstappen, Sainz, Alonso della serie, cavolo, non sono riuscito a fare il giro. Io mi chiedo, ma soprattutto in un cittadino dove sai che si guida al limite, c'è la possibilità, non dico al 90%, ma all'80% sicuro, che qualcuno prima o poi vada a muore e succeda qualcosa, non è meglio scendere in Q3 e fare il giro perfetto subito e mettersi safe, come fa un po' Charles, tra virgolette, e non aspettare gli ultimi giri? Poi è vero che la pista si migliora, quindi ogni tentativo che fai può avere un'opportunità in più, però è già la seconda volta che parlo di Carlos Sainz e ci rimane un po' in mezzo.
No, è assolutamente vero, devi abituarti a fare quello, ma lo stesso Verstappen. Verstappen tra l'altro aveva avuto anche la scia di Perez nel suo primo tentativo a Baku, quindi assolutamente su un certo tipo di tracciato ci sono dei piloti che devono riassettarsi un attimo e andare subito a cercare il tempo con il primo tentativo, anche perché hai avuto i tuoi giri prima in Q1, in Q2 per rodarti, per entrare nel mood della qualifica, poi entri e spari subito la tua cartuccia migliore, perché su certe piste il rischio è altissimo. È successo quest'anno due volte, ma è capitato spesso anche in passato. Ci spiace che non ci sarà Singapore, sarebbe stato un altro cittadino che ci avrebbe fatto divertire, però vabbè.
Grazie mille allora Umberto, siamo arrivati alla fine della nostra intervista, grazie mille per la tua disponibilità, per me è stato un onore. Grazie, e noi lasciamo sempre l'invito aperto nel caso in cui voglia ritornare in futuro, e grazie ancora e vi auguro una buona giornata.
Spero di essere stato abbastanza divertente per voi e di avervi dato qualcosa su cui discutere, su cui parlare prossimamente. Buona serata e grazie davvero a voi.
Grazie.
E allora, Umberto Zappelloni, intervistato da Carolina Tedeschi, direi che Umberto ci ha regalato tantissimi temi di cui parlare. Una puntata di podcast non sarebbe
piena,
non sarebbe sufficiente. Non, perché comunque, voglio dire, ha detto una cosa che io ho pensato un po' di tempo fa. Cioè, ma perché non gli diamo veramente la possibilità di esprimersi in qualifica? Rimettiamo le gomme da qualifica. Sì. Togliamo questo parco chiuso che non lo so. Sì, io lo so, si fa tutto in nome, no, del contenimento dei costi. Però
sì, però effettivamente non
e leva non di si qua, può, leva di là, leva di su, leva di giù, che ci rimane?
Non si può distruggere lo spettacolo, perché poi lo sport muore.
Certo. Sì. Cioè, allora, il budget cap, sono d'accordo, il budget cap probabilmente è quello che può livellare un po', anche se poi di trucchetti, no, per evadere, ci sono, ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, però io mi ricordo veramente, cioè la qualifica è quel momento dove il pilota dà tutto e si prende anche i suoi rischi.
I suoi rischi, sì.
Se non aumentiamo lo spettacolo, e lo spettacolo serve in Formula 1,
si rischia di appiattire completamente le gare.
Sì, sì. Adesso ci sono rimaste le telecronache che creano, no? Sì. Anche in maniera un po' artificiosa quel momento di spettacolo, anche magari laddove
non c'è
o comunque potrebbe essere migliore. Però io sono dell'idea che per fare dei passi avanti bisogna fare qualche passetto indietro,
sì,
ogni tanto.
Sì.
E per cui ritornare un po' alla vecchia concezione, che poi è quello che chiede il pubblico fondamentalmente.
Ormai abbiamo un livello di sicurezza che permetterebbe di tornare
lì magari sulla sicurezza no, però
no, però appunto abbiamo un livello di sicurezza che permetterebbe di tornare a delle gare,
ma certo,
sicuramente più aperte,
ma certo, ma certo, io sono profondamente convinto che facendo un passo indietro poi ne faremo due, tre, forse pure quattro avanti,
sì,
in
sicuro,
termini di
sicuro.
Spettacolo, sono assolutamente convinto di questo. E comunque diciamo che poi magari approfondiremo sul nostro sito fullgas.cloud tutto quello che Zappelloni ci ha detto,
sì,
perché secondo me merita veramente, non, una puntata non è sufficiente.
non basta.
E allora torna Carolina Tedeschi, questa volta con il suo segmento dove ci parlerà ancora di Baku, raccontandoci un po' il suo punto di vista su quello che si è visto in pista, e l'ascoltiamo e poi ci ritroviamo per i commenti.
A dopo.
Ed eccoci di nuovo qui, ragazzi, ad analizzare il post Gran Premio dell'Azerbaigian. È stata una gara caotica, matta, cioè tutti gli aggettivi si possono aggiungere, perché possiamo dire che, proprio prendendola in largo, diciamo i primi 40 giri sono stati abbastanza, non dico monotoni, però poca roba. Poi alla fine, gli ultimi 2-3 giri, c'è stato un movimento pazzesco. Adesso andremo ad analizzarlo insieme. Io direi che Baku, come tutti gli anni, può regalare delle emozioni. Regala delle emozioni perché è un circuito cittadino, quindi i circuiti cittadini portano spesso i piloti a guidare al limite, e il limite va riconosciuto perché altrimenti vai a muro. Quindi insomma, safety, bandiere gialle, bandiere rosse, ne vediamo un po' di tutti i colori. Ma soprattutto però Baku è un circuito all'interno del quale è possibile anche superare, quindi non c'è un po' quel limite che ad alcuni spettatori non piace di Monte Carlo, che invece spesso come parti rimane, a meno che non vengano fatte delle strategie ottime. Al Gran Premio quindi dell'Azerbaigian abbiamo avuto un podio, per me uno dei più meritati, mi ricorda molto la Turchia 2020, perché ogni tanto ci sono dei podi che sì, vabbè, bravo, ottimo lavoro, però questo giro hanno svolto davvero tutti un weekend fantastico. Sto parlando in prima posizione di Sergio Perez, secondo Sebastian Vettel e terzo Pierre Gasly. Io direi di partire da Perez, parto da Perez molto volentieri, e parlando anche in generale ovviamente di Red Bull. Una Red Bull che forse sta iniziando a impensierire quella Mercedes che è sempre stata abituata a essere al top, ed è una Mercedes che era stata leggermente impensierita dalla Ferrari nel 2017 e nel 2018. Però qui effettivamente la bagarre è completamente aperta, quindi è un team capitanato da Toto Wolff che inizia a sbagliare forse un po' troppo, e anche Lewis Hamilton, e dopo lo andremo a capire insieme. La Red Bull nel mentre invece cerca di portare a casa tutti i punti immaginabili e possibili. Durante questo weekend era la forza numero uno, Max che in qualifica non riesce a quadrare il tutto, si lamenta, manda delle frecciate a destra e a sinistra, però poi in gara tramite dei giusti pit stop riescono a superare anche Lewis Hamilton. Perez ha fatto un'ottima partenza, lui che in qualifica, lo sappiamo, ancora deve migliorare qualcosina, ma ripeto ancora una volta che è ancora nella fase di apprendimento della macchina. Aveva anche poco degrado gomme in generale alla Red Bull su quel tracciato, e poi aveva talmente passo che quando è stato chiamato dentro al pit stop poteva rimanere anche uscire davanti a Max. Casualità, il fato ha voluto, butto il fato perché è un pit stop molto sospettoso, ma li concepisco e li capisco anche perché la bagarre non è tra Perez e Lewis Hamilton, ma è tra Max e Lewis, quindi ci sono anche degli ordini di arrivi all'interno del team, come giusto che sia, ripeto. Però un 4.3 secondi di pit stop quando a Max Verstappen gliene fai uno da 1.9, anche no. Ci sono un po' rimasta, mi dispiace, perché Perez davvero stava andando benissimo e riesce a tenere Lewis Hamilton dietro senza fare errori. E soprattutto poi arriverà primo, ma è l'unico che porta poi in questo weekend i punti al team, perché poi sappiamo quello che è successo a Max Verstappen, quindi non solo è un ottimo secondo, e quest'anno i secondi serviranno tanto in questa lotta costruttori, perché se andiamo a fare un paragone con Valtteri Bottas è stato palesemente anonimo e non è servito a niente al team della Mercedes, quindi i famosi secondi servono. Perez ha dimostrato e sta dimostrando che è stata la scelta migliore che potesse fare Red Bull l'anno scorso. Lui arriva da una stagione 2020 in Racing Point fantastica, fenomenale, super solido, e lo sta dimostrando nonostante Helmut Marko ogni tanto gli mandi delle frecciate attraverso i media che io non concepisco. Un Perez quindi che arriva primo, e per fortuna c'è stato lui, possiamo dire, perché altrimenti la Red Bull avrebbe fatto 0 punti. Al momento la Red Bull è a 174 punti nel campionato costruttori e Mercedes a 148, quindi c'è un po' questo gap, ripeto, la classifica è comunque molto aperta perché siamo a 6-7 gare appena iniziate dalla stagione su 20 e passa, quindi insomma ci sarà davvero modo di recuperare. Un altro che si è meritato davvero tanto questo podio è stato Sebastian Vettel. Sebastian che arriva da un inizio di stagione con Aston un po' complicato, perché ha avuto diversi problemi durante i test prestagionali, ha preso delle penalità, un Aston che a prescindere è un po' peggiorata rispetto all'anno scorso, però da Monte Carlo Seb sta prendendo la retta via. Monte Carlo ha fatto quinto, qui ha fatto secondo, ora bisogna capire se ha davvero fatto quello step importante nella conoscenza della macchina ed è un Aston Martin che sta migliorando, o se sono prestazioni buone, super positive, legate, casualità, fatto, adattamento della macchina a due circuiti cittadini. Quindi al Paul Ricard il 20 giugno lo capiremo, perché capiremo un po' questo andazzo, se continua a essere positivo, sono stati soltanto degli exploit. Ma a prescindere dagli exploit, io non sono molto felice perché è una botta di energia positiva. Ho rivisto in Sebastian una cattiveria, una fame di podio che non vedevo da un po', e sicuramente ti dà un feedback molto felice, energetico, che ti dà quella spinta giusta poi per proseguire. Quindi è un Aston Martin che anche con Stroll stava facendo bene, poi è successo quello che è successo. Un altro fantastico è stato Pierre Gasly che è il cavallo di punta, lo sappiamo, del team Alfa Tauri, ed è un bravissimo capitano, diciamo, della squadra. Ora è un Alfa Tauri che ha fatto bene anche con Tsunoda, perché è arrivato settimo, credo il suo miglior piazzamento, quindi è stato molto bravo anche Tsuni. Però dico, Pierre Gasly per me rimane uno molto bravo, solido, che è cresciuto tanto, ma che va bene in Alfa Tauri. Non credo sia pronto dal punto di vista mentale a un ipotetico ritorno in Red Bull, questa è una mia idea. Credo che in Red Bull ci voglia un pilota molto solido, molto forte dal punto di vista mentale, che cioè che abbia anche tanta esperienza dietro. Un ragazzo giovane che ha più o meno gli stessi anni di Max si fa prendere un po' dall'emotività, anche perché in Alfa Tauri non gli viene richiesto di essere sempre al top del top, cioè, ovviamente sì, però non un livello di pressione tanto alto quanto il Red Bull con un compagno di squadra che è Max. Quindi io credo che il suo angolo migliore sia l'angolo dell'Alfa Tauri, poi vabbè, lo capiremo. Una Ferrari invece che ovviamente dopo la bellissima pole di Sharp era una Ferrari che è molto buona nel giro secco, nel passo gara gli manca ancora qualcosina. Sharp chiude quarto e Sainz chiude ottavo. Sainz si è fatto prendere un po' da, ancora una volta, da errori. In qualifica sappiamo, per non prendere Tsunoda è andato lungo, quindi vabbè, a prescindere da Tsunoda comunque c'era la bandiera rossa, cioè a prescindere da lui c'era appunto la bandiera. E aveva davvero poche carte da giocarsi. Deve imparare, come abbiamo detto a Monte Carlo, di fare il giro al primo round in qualité. Mount Sainz che va a lungo anche in curva 8. Aveva appena cambiato le gomme, forse non erano ancora in temperatura le hard, e va a lungo, perde tantissime posizioni e non riesce neanche a recuperare tramite tutte quelle occasioni che ci sono state con le bandiere rosse, con le safety. Chiude comunque davanti a Ricciardo, quindi questo è positivo. Infatti la Ferrari, entrambi i piloti della Ferrari chiudono davanti ai competitor della McLaren, tant'è che Ferrari è a 94 punti nel campionato costruttori e la McLaren a 92, pochi punti, ma c'è stato anche questo sorpasso in classifica. Però Sainz che si ha pocciato, e vedremo quello che riuscirà a fare al Paul Ricard. Ripeto, ci può stare, poi arriverà un punto in cui però non sarà più, questi errori non saranno più giustificati. Ha fatto benissimo, ma davvero bene, Fernando Alonso, che è arrivato sesto. Se pensiamo che Ocon si è dovuto ritirare perché aveva perso potenza eccetera, è arrivato sesto. E nell'ultimo, quando c'è stata la ripartenza post bandiera rossa, lui ha sorpassato 4 piloti nel giro di 2 giri, quindi è stato molto bravo lì, l'esperienza ha pagato dalla sua, però ha chiuso in sesta. E Alonso ogni tanto fa questi exploit, però bisogna capire se li riesce a mantenere alti durante tutta la stagione. Ora lo vedremo, anche lui comunque fermo da 2 anni dalla Formula 1, quindi un po' più giustificato rispetto agli altri. Per quanto riguarda invece la McLaren, Lando ha concluso quinto dopo le penalità durante i giorni prima della famosa bandiera rossa, destra e sinistra. Ha fatto bene, è comunque il cavallo di punta anche lui del suo team, perché se guardiamo a guardare quello che ha fatto Ricciardo, ancora una volta Ricciardo ha sbagliato in quali. Non è entrato nelle qualifiche 3 ed è uscito dietro a Sainz, nono, quindi un punticello. Diciamo che Ricciardo mi sta un po' deludendo, quindi mi aspettavo qualcosina in più. Ora vediamo, anche lui la fase di apprendimento ancora nel pieno, però ripeto, arriverà un punto in cui non verranno più giustificati. Ha fatto bene Antonio Giovinazzi, che partiva ultimo, ha recuperato tantissimo, è arrivato undicesimo. Kimi Raikkonen decimo, quindi è un Alfa che si è messa davanti a Valtteri Bottas e davanti alle Williams e alle Haas. Se andiamo a guardare infatti il lavoro in casa Mercedes, è un lavoro abbastanza negativo, cioè non ci sono parole. Contiamo che tra Monaco e Baku hanno portato a casa soltanto 2-3 punti portati da Hamilton a Monaco, perché Valtteri Bottas è il secondo zero che fa. Questo giro ha fatto zero anche Lewis Hamilton, un Valtteri che non è esistito, non aveva grip, non aveva passo. Ora vederlo anche dietro alla Tifi, male, cioè proprio no. Toto Wolff ha smentito le dichiarazioni che sono state fatte sul fatto che al 90% è già stato detto a Valtteri che l'anno prossimo non correrà più in Formula 1, perché il suo posto verrà preso da George Russell. Ecco, Toto Wolff ha smentito, ma anche se fosse, Bottas non è giustificato, perché stai guidando a prescindere da una Mercedes che ti dà la possibilità di andare a podio, ti dà la possibilità di strapparti delle grandi soddisfazioni, non stai guidando una Haas, quindi devi spingere a prescindere dal tuo futuro full time 24 ore su 24, non sei giustificato. E dall'altra parte abbiamo avuto Lewis Hamilton che quando c'è stata la bandiera rossa per Max Verstappen, tutti, ecco la solita fortuna di Lewis, in realtà è una fortuna che lui non ha saputo cogliere. Male, perché dico male? Perché erano 18 punti super ghiotti, cioè quando ti capita durante la stagione di avere il tuo main competitor che fa zero, ragazzi, raro, rarissimo, e non è riuscito a cogliere questa opportunità molto ghiotta. Ha toccato per sbaglio questo tasto che non ha azionato i freni, è andato lungo. Sta di fatto che è arrivato 16esimo. E è una Mercedes che, ripeto, fa errori, fa zeri. Non ce l'aspettavamo. I secondi piloti sono molto importanti. Qui Valtteri Bottas non è esistito e Lewis Hamilton sta facendo un po' troppi errori. Vi ricordo Imola. Era stato fortunato perché poi ha fatto super rimontone, ma è andato lungo in un punto dove non doveva neanche andarci lungo. E vi ricordo Monaco, dove non ha fatto la differenza, e qui ancora una volta ha fatto un errore grave. Sì, è umano, ci sta, lui che ha sempre davvero delle prestazioni al meglio di sé, però sta sbagliando forse più di Max. Max Verstappen invece che è stato preso dalla sfortuna. Ora, tra lui e Stroll, detriti, non detriti, la gomma ceduto, la verità la probabilmente la sa solo Pirelli, Max Verstappen e Stroll. Però diciamo che l'opzione del detrito può essere vera. Può essere vera anche la gomma di Hamilton, una delle gomme è stata trovata con un taglio. Detriti che ipoteticamente sono stati lasciati dall'incidente di Stroll, perché Max, anche lui ha avuto un incidente nello stesso parte del settore, più o meno. Potrebbe esserci, diciamo che è stato molto sfortunato. Ora il karma è girato per tutti, perché poi alla fine Hamilton non ha saputo cogliere l'opportunità. E quindi un Max che diciamo è molto sul pezzo. Ora vedremo un po' Ricciardo. Comunque diciamo che la leadership è rimasta uguale. Quindi c'è Max là davanti, poi Lewis. Ha fatto bene, come dicevo prima, stava facendo molto bene Stroll in Aston e sono rimasti fuori più di tutti, perché avevano passo, avevano davvero tanto passo. Poteva anche uscire davanti a Valtteri Bottas, quindi questo vi fa dire che Valtteri proprio, ragazzi, lo mandavamo a chi l'ha visto, perché non è esistito completamente. Però anche qui c'è stato l'errore. Ora, diciamo che Michael Masi, col senno del poi, sono tutti bravi, però ha fatto bene secondo me a far ripartire la gara con la bandiera rossa, perché comunque ha dato quegli ultimi due giri di fuoco e la FIA, che cerca molto spesso lo spettacolo, beh, ha sicuramente lì lo spettacolo c'è stato. Probabilmente ha salvato una gara che fino a lì più o meno era stata abbastanza equilibrata, senza grandi colpi di scena. E fa un po' strano vederli, ha fatto un po' strano vederli lì mettere mano sulle monoposto, piloti che scendevano, 10 minuti di stop, 20 minuti di stop, per poi ripartire per i tuoi giri, un po' tutto bizzarro. Però se guardiamo davvero alla fine, ha portato dello spettacolo che tanto la FIA ha cercato e cercherà anche con le gare sprint. Ora bisogna capire le premesse che troveremo al Paul Ricard. Ora torniamo, cittadini, parentesi chiusa, torneremo in quei tracciati un po' più, tra virgolette, normali. Quindi la Mercedes dovrà tirare fuori quel feeling, quel comfort, quella sicurezza e la solidità che hanno sempre avuto e li hanno sempre contraddistinti. E la Red Bull deve continuare a tenere l'asticella alta, perché abbiamo visto che la Mercedes sta andando un po' in confusione. Quindi con tutte queste super premesse io vi aspetto settimana prossima, pronti prontissimi, per il Gran Premio di Francia. Ciao!
E allora Carolina ha completato il quadro del Gran Premio dell'Azerbaigian, riepilogando un po' tutto quello che è successo con le sue impressioni. In introduzione mi sono dimenticato di parlare di Bottas.
Sì, ma per ovvi motivi.
Per ovvi motivi.
In realtà.
Non lo so, ogni gara peggio.
Ma sì, ormai è indifendibile. Non si capisce il perché.
Però a onor del vero, a Monte Carlo era lì davanti.
Sì, 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 quello sì. C'è stato, in qualche modo c'è stato, però sempre con un, cioè, sembra affaticato, sembra, certo, convivere con Hamilton non è facile.
No, ma poi io sono dell'opinione che sta succedendo qualcosa di strano in Mercedes,
sì,
perché non è possibile. Cioè, io mi ricordo le puntate che abbiamo fatto prima dell'inizio del campionato, dicevamo vabbè, ma Hamilton già c'ha l'ottavo titolo in tasca,
sì,
la Mercedes,
sì, sì,
e tutti pensano al 2022, quindi la Mercedes ha già il campionato in tasca. Invece no, invece sta succedendo l'impensabile. E
ricordo Pirro che ci aveva detto esattamente il contrario di quello che dicevamo.
Sì, lui lo diceva, secondo me era più un auspicio, no?
Sì,
vogliamo
ritrovare un po'
lo spettacolo,
esatto.
Mai dire mai, e sta avendo ragione in questo momento,
sta
avendo ragione. Però io non so, c'è qualcosa che si è rotto là dentro,
sì.
Adesso bisogna vedere che capacità hanno di individuare cos'è e rimettere a posto. Parlavamo a inizio stagione del gap tecnico, secondo me non è più nemmeno una questione di gap tecnico, almeno solamente di gap tecnico, c'è qualcos'altro,
sì,
che
sì.
Il mondo della Formula 1 non ci fa vedere, perché l'ultima cosa che c'è è visibilità verso l'esterno,
assolutamente,
dei problemi. Però a me sembra innegabile che ci sia un problema più profondo in casa Mercedes. E Zappelloni lo accennava quando diceva in tempi passati sì. non si è mai visto un team principal dare del pallone dare gonfiato del pallone. Sì. A un suo collega.
C'è un segno di nervosismo sì. abbastanza marcato.
Sì,
sì, è vero.
Per cui il resto del campionato sarà estremamente interessante, secondo me. Ma già dal Gran Premio, dal prossimo Gran Premio della Francia, perché al Paul Ricard poi è quello anche un circuito molto particolare ed è l'esatto opposto dei
sì,
cittadini.
Dei cittadini.
L'esatto opposto.
Vero.
E mi ricordo, non so quale pilota, probabilmente era Sergio Campana, mm-hmm. che ci diceva che
sì,
andando
sì,
fuori sì. andando fuori pista vero. Al Paul Ricard c'è più grip che
c'è
in pista.
C'è più grip che in pista, sì sì sì, è vero.
E quindi è esattamente l'opposto, vedremo che succederà, ci sarà meno timore di sbagliare da parte dei piloti,
sì.
Però speriamo che questo non si traduca poi in una carenza di spettacolo, perché poi sarebbe un vero peccato.
Mm-hmm.
Allora, Paolo, è arrivato il tuo momento.
Sì, sì, sì,
andiamo
sì.
a sentire la vita e le prodezze
di John Sartis.
Di John Sartis, le prodezze sportive, ovviamente.
Sì, sì.
E ci ritroviamo tra poco per i saluti.
A dopo. Spesso gli appassionati del motorsport si trovano a discutere su quale sia o quale sia stato il miglior pilota di tutti i tempi nella storia delle competizioni motoristiche. Ed in particolare in ambito storico, nelle conversazioni dei tifosi si fanno strada i più grandi nomi del passato e del presente, che hanno calcato le piste. Molto di frequente però viene dimenticato il nome dell'unico campione che ha abbracciato il mondo dei motori in tutte le sue varianti, siano esse a due o a quattro ruote, spingendosi addirittura ad essere campione del mondo in entrambe le categorie regine dei due mondi motoristici, la 500 cm cubi e la Formula 1. Quel campione è John Sartis. Sartis infatti è l'unico pilota nella storia delle competizioni motoristiche ad aver conquistato il titolo iridato sia nel moto mondiale, 7 titoli di cui 3 nella 350 e 4 nella 500, e in Formula 1, campione del mondo nel 1964. Un palmarès mai raggiunto da nessun altro esponente del mondo dei motori, che pur avendo conquistato un maggior numero di campionati, lo ha fatto soltanto in una delle due specialità. John Sartis nasce a Tatsfield, un piccolo villaggio del Surrey, in Inghilterra, l'11 febbraio del 1934, da Jack e Dorothy Sartis. Come spesso accade per i protagonisti del motorsport, il piccolo John cresce in una famiglia di appassionati, che ha fatto dei motori il suo scopo di vita. Suo padre infatti è stato per ben 3 volte campione britannico di sidecar, una specialità che spesso vede sua madre accompagnare il marito, con cui condivide la passione per la velocità, nelle sessioni di allenamento. Mentre suo fratello minore, Norman, è un discreto pilota nelle 125 cm cubi. I Sartis, inoltre, possiedono un negozio di moto nel sud di Londra, con annessa officina, un ambiente che inevitabilmente coinvolge l'undicenne John ad avvicinarsi a quel mondo, mettendolo fin da allora alle prese con quelli che saranno i più bei giocattoli della sua infanzia, le chiavi inglesi e i pezzi meccanici presenti nel laboratorio. Dall'officina ai campi di gara il passo è breve, e l'imprinting di quella famiglia di velocisti, ma in particolare quello di suo padre, lo porterà a fare da passeggero nel sidecar del genitore, quando l'abituale compagno di gara non era in grado di accompagnarlo negli allenamenti. Il battesimo della pista avviene 4 anni dopo, a Brands Hatch, quando John, quindicenne, compare con una Triumph Tiger 70 per la prima volta nella lista di iscrizione di una gara a fianco del padre. Il giovane inglese è esaltato da quella prima esperienza e, preso dall'entusiasmo, decide di lasciare la scuola per lavorare in officina, ma soprattutto per gareggiare in modo continuativo. Di quella Triumph Tiger 70 rimarrà ben poco di originale. John la sottoporrà a un restyling totale, alleggerendo il telaio, lavorando sul motore, cambiando addirittura la sella per renderla sempre migliore. E non si risparmierà nell'attingere dalle moto dell'officina di famiglia per reperire i pezzi necessari alle modifiche, assecondato dal padre, entusiasta, delle iniziative del figlio. Con quel mezzo assemblato artigianalmente, si ripresenterà a 16 anni, sempre a Brands Hatch, nella batteria eliminatoria della classe 250, dove inizierà letteralmente a farsi le ossa. Quell'anno, infatti, sarà un susseguirsi di cadute, dovute oltre che alla foga del giovane pilota, anche a quell'ibrido di componenti che era riuscito ad assemblare e che non poteva certo essere definito una moto da competizione. Ma è una scuola che formerà John, dandogli la giusta sensibilità per capire quali fossero i suoi limiti e quali quelli del mezzo, che con tanta passione aveva portato in pista. Il padre aveva già capito che quel ragazzo aveva bisogno di crescere ancora e che per farlo era necessario che lasciasse i limiti della sua officina per imparare in una vera fabbrica i segreti della meccanica. Si reca così alla Vincent, marchio per cui era concessionario, e acquista per il figlio una Gray Flash 500, abbandonata in un angolo, dopo essere stata usata per le prove e lo sviluppo di altri modelli. Lo convince quindi, in questo modo, a lavorare come apprendista nella fabbrica inglese. John accetta con entusiasmo e decide che pagherà lui quella moto, con l'anticipo sul suo primo salario, percepito alla Vincent. Sulla prima paga settimanale di 2 sterline e 10 scellini, una sterlina simbolica sarà per la Gray Flash. John ha quasi 17 anni e la sua passione per la meccanica diventa un'idea fissa. Mette mano anche alla Vincent acquistata dal padre, modificando la meccanica e sostituisce l'albero motore della moto con uno da corsa della stessa fabbrica. Deve infatti prepararla alla gara che dovrà disputare a bordo di quel mezzo ed è intenzionato a portare in pista una moto per vincere. Quell'unica gara del 1950, disputata nel Bedfordshire a bordo della sua Gray Flash, è infatti un successo. E Surtees ottiene subito una vittoria. Un ottimo incoraggiamento per la stagione 1951 che il giovanotto inglese prepara per tutto l'inverno lavorando in officina sulla sua Flash dopo la fabbrica. Con quella moto correrà vincendo ben 6 volte in 15 gare e arrivando secondo dopo una lunga lotta con il campione Geoff Duke, vincitore di 2 titoli nella classe 350 cm3 e 4 nella 500, in un importante evento celebrativo a Thruxton. Proprio per quel duello si inizierà a parlare di lui nel campionato del mondo del 52 e Surtees decide di aumentare il proprio impegno nel mondo del motociclismo, acquistando una Norton Man X e partecipando come privato al campionato del mondo. Terminerà sesto e vincerà 16 delle 23 gare nazionali di cui durante quella stagione aveva partecipato. La Norton nel 1953 decide di dare una possibilità a quel 19enne che sta facendo passi da gigante, convocandolo come pilota ufficiale. Ma Surtees già ha dato la sua parola per la partecipazione al Tourist Trophy, la gara di durata che si tiene nell'isola di Man, con la piccola EMC 125. Un impegno che trova la contrarietà del capo reparto corse della Norton, Joe Craig, vista l'alta pericolosità di quella gara, ma che il giovane pilota inglese vuole comunque assolvere per tenere fede agli accordi presi. Ed infatti si presenta al via della gara inglese, ma la sua partecipazione è un disastro. Al primo giro, all'atterraggio del salto di Bolow Bridge, la forcella della piccola 125 si stacca, facendolo cadere a pochi centimetri dal marciapiede, con il polso sinistro rotto. È un infortunio che fa letteralmente infuriare la dirigenza della Norton, che gli preclude la possibilità di gareggiare con le loro moto ufficiali almeno fino al 1955, nonostante in quella stagione John riesca a portare a casa 20 vittorie su 33 gare disputate. Anche il 54, nonostante la partecipazione non ufficiale, vede il pilota inglese conquistare 54 vittorie su 66 gare. Ed è a questo punto che la Norton non può esimersi dall'affidargli le sue moto ufficiali per il 1955, anche se non per tutto il campionato, permettendogli comunque di gareggiare in gare nazionali con la NSU e internazionali con altre moto. Sarà la stagione con il più alto numero di vittorie di tutta la sua carriera, ben 68 vittorie su 86 gare disputate. Ma il 55 sarà anche l'anno in cui la sua carriera incontrerà una svolta decisiva dopo la gara del Nürburgring con la BMW e il duello con il pilota dell'italiana MV Agosta, Nello Pagani. Dopo quella bella prestazione, infatti, il conte Domenico Agosta, titolare della scuderia MV Agosta, lo convoca infatti per una sessione di prove a Monza. Il timido ventenne inglese, dalla fronte altissima e i modi quasi sacerdotali, si presenta alla prova con un timore reverenziale del tutto motivato verso i bolidi di Cascina Costa. Ed infatti la prima ora di prove è un continuo rientrare ai box. John non riesce a fare più di 2 giri consecutivi e si ripresenta ad ogni rientro con una scusa diversa: manubri alti, ammortizzatori, posizione della sella. Un comportamento che inizialmente fa dubitare il conte delle sue qualità di pilota. Ma Surtees deve solo prendere confidenza e dopo un «adesso andiamo bene», pronunciato in un italiano stentato, ferma i cronometri a meno di un secondo rispetto al record della pista. Inizia così un sodalizio professionale che legherà il pilota inglese all'MV, per i successivi 6 anni, facendo di John una leggenda e della MV Agusta una delle moto simbolo del motociclismo degli anni d'oro. Nel 1956, con la MV, Surtees conquista le sue prime 3 vittorie di quel periodo d'oro, che saranno sufficienti ad ottenere il primo dei suoi 4 campionati del mondo nella classe 500, nonostante i frequenti guasti verificatesi nelle gare seguenti. Ma non basta ancora. In un periodo in cui i piloti disputavano le loro gare scendendo dalla moto di una categoria e salendo su quella di un'altra, tra il 56 e il 60 conquista anche 3 campionati del mondo nella classe 350 cm3. E dopo frequenti ritiri per i problemi che avevano afflitto l'MV nel 57, torna nel 58 a primeggiare, conquistando di nuovo nella classe 500, oltre che il titolo di quell'anno, anche quello del 59 e del 60, divenendo in questo modo uno dei piloti leggendari del motociclismo internazionale. Ma a Big John, questo è il soprannome che un po' tutti gli avevano attribuito, manca ancora qualcosa. Sente che la gabbia dorata della MV, che vuole in esclusiva i suoi servigi impedendogli di partecipare ad altre gare, comincia ad essere troppo stretta. Lui vuole gareggiare nelle gare nazionali, nella sua Inghilterra, a contatto con la sua gente, un'emozione di cui non può fare a meno, al di là delle vittorie e dei successi di quegli anni. È una privazione che lo rende insofferente e alla fine del 59, nonostante i 13 successi su 13 gare disputate, non è sereno. E ne parla al conte Agusta, proponendogli di poter disputare qualche gara minore nel suo paese natale, magari a bordo anche di altre piccole moto delle categorie inferiori. La risposta è un irremovibile no pronunciato da Agusta, che lo obbliga a disputare soltanto le gare del campionato mondiale e solo con la MV. John è deluso, ma non si dispera. Studia a fondo il contratto che lo lega alla casa italiana e, abile come il migliore dei legali, trova un cavillo che potrebbe aiutarlo. Nel suo contratto si parla soltanto della guida di moto. Nulla vieta al pilota inglese di prendere parte ad altre competizioni, oltre al mondiale di motociclismo, con mezzi diversi dalle 2 ruote. E forse le 4 ruote potrebbero essere la sua via di fuga da quel contratto. Un'idea niente male, che si concretizza nell'aprile del 1960 a Goodwood, quando John Surtees, pluricampione del mondo di motociclismo, salta a bordo di una Cooper di Formula Junior, iscritta da Ken Tyrrell, e disputa la sua prima gara automobilistica sul circuito inglese. Termina secondo, di poco dietro a Jim Clark, allora promettente debuttante con il Team Lotus. Squadra che, attraverso il suo capo Colin Chapman, assume prontamente Surtees per le ultime 4 gare del 1960 nella stagione di Formula 1. È l'inizio di un percorso leggendario che per il 1961 vedrà la MV prendersi una pausa di riflessione nei confronti di John e John iniziare a 27 anni una carriera da campione unica nella storia del motorismo mondiale. Il secondo posto nel Gran Premio di Gran Bretagna e la quasi vittoria in Portogallo fanno di Surtees uno dei piloti in vista di tutto il circus per il 1961. È il pilota inglese ormai definitivamente innamorato della Formula 1. Deve prendere in esame molte delle offerte provenienti dai team interessati alle sue doti di guida, compresa quella di Colin Chapman, che dopo averla avuto alla guida delle sue monoposto nei Gran Premi del 60, lo vuole in squadra per collaborare con Clark al Team Lotus. Ma Surtees è un professionista, non vuole strafare, preoccupato com'è di continuare ed imparare prima di lasciarsi attrarre dai grandi nomi, e gentilmente declina l'offerta del costruttore inglese, scegliendo di guidare una Cooper privata dello Yeoman Racing Team per il 1961 e una Lola per il 1962. Saranno 2 anni che non daranno a Surtees grandi soddisfazioni, ma gli permetteranno di apprendere quanto necessario per la messa a punto delle vetture, facendo di lui, alla fine del 62, un pilota completo, in grado di guidare per uno dei marchi di quella formula automobilistica. E proprio uno di essi, se non il più famoso, gli stava aprendo le porte della sua scuderia. Enzo Ferrari, che aveva diretto una squadra corse motociclistica negli anni 30, era infatti un grande ammiratore della passione e dello spirito combattivo mostrati dal motociclista Surtees. Il Drake diceva che John era stato come Tazio Nuvolari e Stirling Moss, l'unico pilota migliore dei mezzi con cui gareggiava. Ed ora che ne ha la possibilità, decide di ingaggiarlo come primo pilota delle sue monoposto di Formula 1 per il 63. Quell'anno vince il suo primo Gran Premio in Francia ed arriva 4º assoluto nel mondiale con la 156, dopo un'eccellente serie di piazzamenti. Ma l'anno d'oro di Surtees è il 1964, l'anno in cui con la Ferrari conquista il suo primo e purtroppo unico campionato del mondo di Formula 1. È una stagione memorabile in cui il figlio del vento, così lo aveva ribattezzato la famiglia dei meccanici Ferrari, si trova a battagliare ad ogni Gran Premio con altri due colossi della Formula 1 come Jim Clark e Graham Hill. E all'ultimo appuntamento di quel campionato, il Gran Premio del Messico, Hill, primo in classifica, ha un vantaggio di 6 punti su John e 9 punti su Clark. Surtees parte in quarta posizione, con Hill dietro lui al sesto posto, in griglia, e Clark in pole position. Al via, un problema di traffico lo fa retrocedere fino al 13° posto, spianando di fatto la strada allo scozzese della Lotus che inizia la sua cavalcata verso il titolo. Al 18° giro, John è già quinto, dietro al compagno di squadra Bandini, con Hill al terzo posto e Clark saldamente al comando. Ma la gara si complica. Al 31° giro, quando Bandini, nel tentativo di conquistare il terzo posto, tocca Hill, mandandolo in testa coda ed aprendo definitivamente la strada a Clark ancora in testa. Ma in Formula 1 una gara termina solo dopo la bandiera a scacchi e al terz'ultimo giro, il 63°, il motore della Lotus Climax di Clark, che fino ad allora aveva dominato la gara, si rompe e lo scozzese perde diverse posizioni, riuscendo comunque a concludere al quinto posto. Gurney, precedentemente al secondo posto, prende il comando, davanti a Bandini e Surtees. Con questo ordine d'arrivo, il titolo andrebbe a Hill, al momento in 11° posizione, a 2 giri dalla testa della corsa, ma Bandini non è in lotta per il titolo e cede la sua posizione a Surtees, permettendo al compagno di squadra di ottenere i punti necessari per vincere il suo unico rocambolesco titolo mondiale. È il risultato che proietta direttamente John nella leggenda. Unico campione del mondo della storia, nel mondiale di Formula 1 e nel moto mondiale, ad aver raggiunto un traguardo mai più raggiunto da nessun altro durante i decenni che hanno segnato entrambi queste discipline. Inutile dire che il posto di Surtees in Ferrari sarà ancora suo nel 65, adorato dal Drake che ha visto giusto ingaggiando quel ragazzo inglese proveniente dalle moto. Purtroppo in quella stagione la scuderia di Maranello non riesce a dare a John i mezzi necessari per ripetere la grandissima impresa dell'anno precedente, impegnata com'è contemporaneamente nel campionato sport e in quello di Formula 1. E Surtees è impegnato oltre che in Formula 1 anche nella redditizia serie nordamericana Can-Am con la Lola. È proprio in una di quelle gare, alla fine della stagione, a Mosport, in Canada, che la sua Lola, a causa di una rottura delle sospensioni, si schianta violentemente, lasciando Surtees vivo, ma con lesioni multiple agli arti inferiori. Si riprenderà soltanto al Gran Premio del Belgio, dove per tutta risposta, sotto una pioggia battente, conquisterà una delle più belle vittorie. Sarà l'ultima gara in Formula 1 del campionissimo inglese con la Ferrari, che nel 1966 coinvolgerà il suo pilota di punta nell'avventura della 24 ore di Le Mans. Negli anni trascorsi in pista, John ha sviluppato la reputazione di pilota polemico e irascibile. Dice quello che pensa e non sopporta volentieri gli sciocchi. Mentre la maggior parte dei piloti lascia la propria aggressività nell'abitacolo, Surtees sembra mantenere la sua severa faccia da gara anche fuori da esso. E forse anche per questo risulta poco simpatico anche al team manager Eugenio Dragoni, direttore sportivo della Ferrari per la 24 ore, con il quale John è in contrasto sin dal 1963, anno della sua entrata nella squadra di Maranello. La loro faida esplode proprio in quell'occasione della corsa francese nel 1966, quando Dragoni lo esclude dalla 24 ore di Le Mans, non ritenendolo ancora in condizioni fisiche adeguate ad una gara di durata. È la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso e il suo allontanamento dalla squadra dopo un furibondo litigio con Dragoni diviene permanente. Per tutta risposta, Surtees abbandona la Ferrari e firma di nuovo con la Cooper, con la quale concluderà la stagione vincendo il finale di stagione in Messico. Anni dopo, in un'intervista, fu d'accordo con Enzo Ferrari sul fatto che la loro separazione fu un errore disastroso per entrambe le parti, ammettendo: probabilmente avrei potuto vincere altri 2 o 3 campionati del mondo se fossi rimasto con la Ferrari. Nel 67 Surtees inizia un nuovo campionato, convinto dal progetto della Honda, all'epoca unica scuderia a costruire telaio e motore in proprio insieme alla Ferrari. John contribuirà allo sviluppo delle auto giapponesi in maniera determinante e il suo lavoro sarà premiato con una splendida vittoria nella gara di casa della Ferrari, il Gran Premio d'Italia del 67 a Monza. L'esperienza con la Honda, però, in assenza di ulteriori risultati, inizia a spegnersi l'anno successivo, il 1968, quando nel team giapponese iniziano a mancare sponsor e fondi. La drammatica stagione del marchio nipponico in Formula 1 terminerà infatti con l'incidente e la scomparsa di Joe Slesser al Gran Premio di Francia di quell'anno. Con una vettura sperimentale, la RA302, con telaio in magnesio, leggero ma estremamente infiammabile, che John aveva già rifiutato addirittura di condurre in prova. Ben cosciente, in base alla sua esperienza di meccanico, della pericolosità di utilizzo di quel materiale nelle auto da gara. La stagione 69 di Surtees in Formula 1 lo vedrà correre con la Howell Racing, un team privato che gli metterà a disposizione una BRM P139 e al termine della stagione un telaio di derivazione McLaren, marchiato da Surtees stesso. Ma a parte il podio a Watkins Glen, l'annata non regala a John grandi soddisfazioni. Decide così di seguire il consiglio di Enzo Ferrari, con il quale aveva mantenuto un rapporto cordiale, che gli aveva suggerito in passato: se non vuoi più guidare per un costruttore, guida per te stesso. E nel 1970 crea il team Surtees Racing Organization, con la benedizione del grande vecchio, seguendo la strada già intrapresa da Jack Brabham e Bruce McLaren. In 9 stagioni di Formula 1, afflitte da molteplici problemi, i migliori risultati per il team Surtees sono stati un secondo e un terzo posto per Mike Aylward. Prestazioni che non permettono alla scuderia di John di ottenere un afflusso continuo di denaro da parte degli sponsor per il suo mantenimento. Un problema che gli impedirà di proseguire l'attività in Formula 1 oltre il 1978, anno di chiusura totale del team. Il team Surtees avrà fortuna solo nella Formula 5000, dopo aver rilevato il fallito progetto LEDA F5000 ed aver costruito le proprie auto, vincendo 5 gare consecutive durante una stagione di 12 gare e vincendo addirittura i campionati britannico e americano nel 1970. Ma dopo aver attraversato vivo e con successo gli anni più difficili del moto mondiale della Formula 1, alla fine del 78, John decide che ne ha abbastanza e si ritira dal mondo delle corse. Il suo ritorno alle vite civile gli regalerà una nuova prospettiva di vita e l'ex burbero si addolcisce notevolmente. Si ritira nella campagna inglese, dove sviluppa un grande interesse per l'architettura e un'attività immobiliare di grande successo, riqualificando proprietà industriali. Solo allora, l'unico campione su 2 e 4 ruote potrà godere appieno dei suoi singolari successi. La sorte però gli chiederà conto della sua fortuna e del suo successo nel 2009, quando il figlio, Henry, muore a Brands Hatch in una gara di Formula 2, colpito alla testa dalla ruota di un'altra auto staccatasi per un incidente. Paradossalmente, in un periodo storico in cui la sicurezza sulle piste aveva lasciato alle spalle il triste ricordo degli amici deceduti di John mentre realizzavano il loro sogno. Nei suoi ultimi anni, Surtees trascorre gran parte del suo tempo lavorando instancabilmente per la Henry Surtees Foundation, istituita dopo che suo figlio è tragicamente rimasto ucciso in quell'incredibile incidente. E sarà presente in molti degli eventi storici della Formula 1 moderna, celebrato come il monumento vivente del terribile e stupendo passato della grandezza degli sport del motore. Sino al 10 marzo del 2017, quando, circondato dall'affetto dei familiari, taglia il traguardo finale della sua esistenza, lasciando il nostro mondo a 83 anni. Di lui restano le foto in bianco e nero che lo ritraggono serio e concentrato, seduto tranquillo nel box mentre gusta il suo bollente black tea inglese, come se la gara che lo attende in pista non lo riguardasse. Un rito che né il conte Agusta né Enzo Ferrari avevano potuto mai interrompere, rispettando l'usanza di quel piccolo uomo inglese. Magari anche un po' scorbutico, ma certamente unico nella storia dello sport che ancora oggi appassiona tanti spettatori di fronte alle TV di tutto il mondo. La Formula 1.
E niente male anche John Surtees,
un personaggino.
Stavo pensando che in tempi recenti c'è stato un altro pilota che è stato lì lì per passare in Formula 1 dalle moto, è stato Valentino Rossi. È stato veramente a un passo, come anche
c'è
lui
uno che c'è passato, Johnny Cecotto.
Giusto, è vero.
Johnny Cecotto, che verissimo. Però chiaramente non ha avuto la stessa fortuna.
Non ha avuto la stessa. Magari Valentino Rossi, che poi stava per passare direttamente in Ferrari.
Sì.
Chissà, questa è una sliding door, no? Potremmo definirla.
Sì, è vero, perché tra, ci sono delle foto, tra l'altro, in giro per internet di Valentino con Sartis,
sì, vero,
che verissimo. Si guardano amorevolmente.
Verissimo, verissimo. Però, insomma, non so nemmeno se ad oggi sarebbe fattibile con l'impegno fisico e sì. mentale che sia MotoGP che Formula 1 richiedono. Per cui
sono tempi diversi, non c'è niente da fare. Poi anche la tecnologia che è molto diversa dall'una e dall'altra. Per cui, mentre sai, all'epoca era un motore,
sì.
alla fine è quello che diciamo un po' sempre pure noi: un motore, quattro ruote o due ruote.
Sì, certo, non so, non so dare, ti dico la verità, non so dare un'opinione, nel senso che probabilmente. Per come la vedo io, i piloti di moto sono avvantaggiati.
Sì, su quello sì.
Per cui se il passaggio è da moto a Formula 1, probabilmente qualche risultato potrebbe venire.
Sì, sì, sì.
Il contrario, sì. anche storicamente, anche Schumacher poi cioè, ci provò sì, all'epoca, sì, sì, ma sì, con sì. risultati, ahimè, si fece anche male.
Sì.
Bisognerebbe, non so, sperimentare, chissà.
Capire chissà. Se questa cosa è possibile.
Sì, sì, sì. Va bene, allora, questa settimana ci attende il WEC,
sì.
Ce lo vedremo sicuramente, e settimana prossima Gran Premio di Formula 1 in quel di Le Castellet, sì, in Francia, e buon motorsport a tutti, la puntata numero 34 di Full Gas termina qui, da Fabrizio Monaco
e da Paolo Senni,
arrivederci ragazzi, ciao a tutti.
Ciao a tutti.